Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
E buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Lunedì 8 aprile ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Salutiamo subito i nostri amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E salutiamo il nostro regista Francesco Ibernatore che ci accompagna anche
grande
oggi.
Che Francesco.
Bello, grazie. Qui dagli studi di Via Bogio 65 al Politecnico di Torino.
Bravo,
viva,
Luca.
Viva. Oggi una puntata di Poltronissima fantastica perché
bellissima.
Parleremo del Teatro Manzoni di Milano e siamo felicissimi perché insomma in scena fino al 14 di aprile c'è uno spettacolo bellissimo, Piccoli Crimini Coniugali, vero Maxone?
Sì,
con due grandi protagonisti.
Due grandissimi, Michele Placido e Anna Bonaiuto. E verrà
sì.
a trovarci proprio Anna Bonaiuto.
Infatti oggi ci verrà a trovare, quindi ci racconterà un po' di questo grande spettacolo che è, tra l'altro l'adattamento e la regia dello stesso Michele Placido.
È proprio
Placido.
Di Michele Placido.
E poi parleremo di un grande spettacolo che sarà in scena in un'unica data, il
certo,
16 di aprile, vero Maxone?
Il 16 di aprile al Teatro Manzoni,
certo.
Drusilla Foer con Eleganzissima.
E Drusilla sarà nostra ospite, con lei staremo insieme, chiacchiereremo un bel po', siamo molto contenti, anche molto emozionati. Chissà che non ci dia qualche educazione allo stile.
Ah, magari già allo stile. Vedremo, Luca.
Noi siamo prontissimi, di questo ringraziamo come sempre Manola che ci
grande Manola
questo, dottor Arnone, perché veramente il Teatro
sì.
Manzoni è assolutamente grande, è un binomio qualità, certezza e soprattutto professionalità. Io partirei subito in musica, vero Maxone?
Partiamo in musica con I Hopes.
E bene, Anna Buonaiuto poi arriva, vai.
Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, Poltronissima con Luca e Max. Incominciamo alla grande, perché a Milano, al Teatro Manzoni, c'è uno spettacolo fantastico in scena fino al 14 di aprile, Piccoli crimini coniugali. E adesso in collegamento con noi abbiamo la protagonista femminile, Anna Buonaiuto. Ciao Anna, benvenuta.
Ciao a tutti.
Ciao, che bello averti in linea con noi.
Sì, bellissimo.
Anna, Piccoli crimini coniugali è un grande successo, adattamento e regia di Michele Placido. È una storia intensa, una coppia come tante. Raccontaci un po' il tuo personaggio, che è quello di Lisa, vero?
Sì, il personaggio insomma è legato alla coppia.
Sì,
quindi,
sì,
diciamo
alla coppia.
Che è una coppia che sta insieme da 20 anni.
Sì.
E come succede spesso, c'è uno che sta bene, tranquillo nella coppia, perché comunque è il dominatore, e qualcuna che sta meno bene, in questo caso la moglie.
Ecco.
E lui è uno scrittore di successo, libero, esce quando gli pare, fa quello che gli pare, e lei chiaramente, dopo averla aiutata nel lavoro, diciamo in gioventù, non fa nulla, non lavora.
Ecco,
questo è un tema fondamentale delle donne.
Certo. Vero.
Ecco. E quindi da lì nasce questo conflitto, queste bugie, queste aggressioni. Tutto parte da lei, perché vuole sconvolgere la coppia dalle fondamenta per poter ricrearla.
Ecco.
In sintesi.
Anche perché insomma c'è un incidente domestico, nel senso che tuo marito perde la memoria, no?
Sì.
E da lì
nasce tutto,
nasce un po' tutto.
Bugie, perché lui vuole che lei racconti com'è lui avendo perduto la memoria, e lei naturalmente non racconta proprio la verità di com'è lui.
Anche perché il tuo personaggio, insomma, è una moglie comunque molto fedele, molto vicina.
Che però prende questa occasione.
Esatto, prende questa occasione per...
Si può dire di rivincita?
Ecco, la possiamo così.
Sì, in un certo modo di rivincita, ma perché in realtà sente che così non può andare avanti. Insomma, c'è qualcosa di solido, di sincero in una coppia, o meglio che ognuno vada per i fatti suoi.
È vero questo, è vero. E tante volte si ha la difficoltà anche di prendere delle decisioni di rottura, no? Si vivono delle situazioni un po', non dico di comodo, però insomma si cerca di sopravvivere e non va bene.
Sì, si sopravvive.
Vero Anna? Vero che è un po' complicato.
E può essere anche un bel messaggio per quelle donne che, infatti sentivo prima che dicevi, stanno in casa ma subiscono la coppia, non sono delle protagoniste anche loro nella coppia. Questo spettacolo può dare un bel messaggio in questo senso?
Guarda, ognuno la prende come vuole, perché alla fine lo vuoi prendere come una cosa di ottimismo, cioè che le cose possono cambiare, ma anche che... anche riprovandoci, diciamo, non è detto che poi funzioni, quindi ognuno poi alla fine decide come vuole questo finale.
Certo, questo è importante. Io volevo chiederti ancora una cosa, il testo di Schmidt, volevo capire, Michele Placido, che è anche appunto il protagonista maschile insieme a te, ne ha curato l'adattamento e la regia. Come ha reso questo testo, che io so che è molto molto dinamico, molto anche veloce, perché c'è uno scontro forte a livello di dialogo, come l'ha reso Michele?
Guarda, la regia, nel senso di invenzioni, cose, non ci sono, nel senso che è tutto basato sul rapporto che si crea in scena tra due attori, e sul ritmo, sul mangiarsi le battute, sull'essere sempre presenti, sempre in tensione. Quindi praticamente quella è la regia, è la nostra recitazione.
Cavolo, quindi direi fantastico, assolutamente.
Fantastico.
Allora, invito tutti gli amici di Poltronissima, perché fino a domenica 14 aprile c'è la possibilità di vedere questo bellissimo spettacolo al Teatro Manzoni di Milano. Invitali, dai.
Bene. Grazie.
No, dicevo, invitali tu, perché se li inviti tu vengono ancora
vengono
di più.
Vengono subito,
anni.
No. Certo, li invito molto volentieri, perché meno di un'ora e mezza che fila via veloce, e c'ha dei momenti anche molto divertenti, sì, perché comunque dentro a queste cose c'è anche del comico,
è vero, è vero. E questo ci piace, ne abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza, è vero Anna. Anna, c'è grazie tutto. Di cuore di essere stata con noi, da un abbraccio anche a Michele Placido da parte senz'altro, nostra e speriamo di risentirci presto. Noi ti lasciamo con una bella canzone, Anna.
Sì, grazie,
con
grazie.
Calvin ciao. Harris, Ragbone ciao. Man Giant.
Ciao, ciao Anna, grazie, grazie di cuore, a presto, ciao.
Ciao, ciao. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E bentornati in studio,
bentornati.
Poltronissima con Luca e Max. Noi siamo felicissimi
di
perché
più.
Adesso insomma c'è un'emozione grande.
Ma grandissima,
perché
Luca,
è venuta a trovarci un'ospite fantastica. Lei
certo.
È un'icona, una cantante, un'attrice, soprattutto un'icona di stile. Quindi mi raccomando Maxone,
sì,
comportati bene.
Mi comporterò bene, eh? Anche perché è molto elegante ed è soprattutto ganzissima.
È vero, Drusilla Favarellina con noi, ciao,
ciao Drusilla.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
Drusilla,
buongiorno.
Possiamo darci del tu intanto?
Perché dobbiamo darci del tu.
Perfetto.
No, perché per stile, insomma, bisognerebbe, certo. Non si sa mai bene il voi, tu, lei, no? Quindi,
no, no. Si aspetta che la più vecchia dia il via.
Dia il via. Vabbè.
Probabilmente hai più anni di me.
Forse sì. Ecco.
Sì, è vero, hai ragione. Ecco, perché effettivamente il via l'ho dato io, ha ragione, Drusilla.
Giusto.
Siamo felicissimi di averti
molto
qui con noi, Drusilla. Benvenuta.
Ma felicissima anch'io. Poi sono qua, sì. C'è una giornata meravigliosa quindi meglio di così.
Certo. Allora, noi siamo molto contenti perché, come dire, insomma, il martedì 16 aprile questo grande spettacolo che noi abbiamo visto a Torino nel 2017 a Teatro Colosseo. Eleganzissima, che ha avuto un successo grandissimo. Un grandissimo successo. Ecco, raccontaci, io so già, una curiosità, io partirei dalla curiosità del
subito,
titolo.
Così?
Sì.
Bravo.
Come è nata questo titolo molto glamour.
Ecco, allora, questo titolo purtroppo non posso arrogarmi la paternità, la maternità. Ora è difficile con queste cose dei genitori.
È vero, diciamo.
L'ho inventato io.
Ecco.
Non l'ho inventato io, ma l'ha inventato una ragazzina, una sedicenne, in periodo adolescenziale, quindi quel periodo pieno di conflitti, in cui si è insicuri, in cui non si piace abbastanza, che lamentava una sua, diciamo, fragilità, non si piaceva, non era mai certa di quello che doveva dire, non dire. C'è questo senso di inadeguatezza. Ecco. E mi dice, me ne ha scritto, mi piacerebbe da vecchia, non gentile, essere eleganzissima come lei.
No.
E allora questa mi è sembrata una cosa meravigliosa, perché noi in Toscana, per dire ganzo, si intende qualcuno, non so se dalle vostre parti...
Anche in Piemonte,
che siete dei birichini in Piemonte, tutti così, tutti un po' formalini, ma
è vero,
siete birichini. Sì. Io ho avuto dei giorni molto buffi e allegri, sempre, quando sono andata a Alessandria, a Torino, dove degli amici carissimi, a Piverone anche. E quindi ganzo vuol dire qualcuno che ha un touch particolare, che è un po' simpatico, che è croccante, che è buffo, eccetera. E che ha dello charme, che è una parola che ormai usiamo io e qualche vecchio anglosassone.
Anche noi due sabaudi, io e Marcello, ci piace, Drusilla.
Dello charme. Mia nonna diceva, lei ha della personalità.
Iniziamo da lontano.
È vero, Drusilla, anche la nostra ci abbiamo tante
non cose. C'è più, però invece è una cosa molto precisa. Lei è una donna di personalità.
Sì.
Spesso lo diceva per offenderla, però insomma...
Secondario.
Senti, Drusilla, devo dire, questo spettacolo è fantastico perché si racconta, insomma, la tua vita, si parte dall'infanzia, c'è l'adolescenza, ma è un racconto di te e questo ci piace molto, attraverso tanti bei aneddoti, vero, Drusilla? Raccontaci un po'.
Sì, perché ho avuto una vita veramente molto... sono stata una donna fortunata perché ho una vita molto fitta di cose.
Okay.
Fitta di cose belle, fitta di cose brutte, fitta di cose malinconiche, fitta di grandi gioie, fitta di grandi amori, fitta di grandi passioni. Okay. E quindi quando si ha una vita densa, e quando si raggiunge una certa età, le vecchie cosa fanno? Parlano solo di sé, no?
Ma sono anche i giovani alle volte.
E certamente non andrà a migliorare. E quindi ho pensato, e poi mi piace molto cantare, perché ho una bella vocina, dicono che sono brevina, che sono una signora interprete, mi ha fatto molta impressione quando mi hanno detto che era una signora interprete, perché insomma è una roba che si dice anche quello, a una roba a fine carriera. Ho pensato, nasceva più che altro come un concerto, perché avevo una grande soddisfazione, avrei voluto tanto cantare, fare un concerto. con il mio amico pianista Loris Pileo.
Brava.
Che è tuttora nello spettacolo insieme a Nico Gori, prodotto da Franco Godi, che è il mio produttore, appunto, che insomma, lui è il direttore artistico, jingle,
vero,
no?
Certo. Sì.
È quello che ha inventato tutti, il tanto di Perugina, di Pugno, Venia Poche, Bruno Mattina. Ecco. Vabbè, comunque, questo è nato come un house concert, diciamo. Poi ho notato che quando spiegavo un po' le motivazioni per le quali cantavo delle canzoni, no? Che mi erano tornate alla memoria, la gente era molto divertita. Molto più forse più delle canzoni, però insomma dopo la gente apprezza anche molto la musica che c'è sul palco, e quindi ho sviluppato un po' i miei racconti, ho raccontato un po' di più di me e questa cosa alla fine mi ha restituito un certo come mettere una specie di punto, no? Nella mia vita che è stata così appunto un po' randagia.
Bello questo termine, anche randagia, mi piace.
Ho fatto, insomma, sono nata a Siena, che è una città piccola, vicino a Firenze.
Però bellissima.
Un'antipatia di posto. No, tutti vabbè severissimi, sempre in ordine.
Lo so.
Comunque, sono nata in questo paese, tipo un po' Legoland, e poi però mio padre, essendo diplomatico, ha fatto spostare tutta la famiglia a L'Avana, perché era lavorare lì all'ambasciata italiana. E mentre lui era all'ambasciata italiana, lo sai chi c'era dell'ambasciata cubana in Italia?
Sì.
Il padre della De Blanc. Pensi che si cambia.
Ecco, ecco.
Ho capito adesso.
Hai visto?
Abbiamo capito
tante cose.
Una roba di ostaggi, secondo me.
Sì, probabilmente
noi, sì. Noi vi diamo lei, ma voi mi date la foera.
Però noi ne siamo contenti, però.
Noi molto.
Che la foer è qui.
Ma è simpaticissima. E comunque da lì poi è partito il mio girovagare. Sono arrivata a Cuba 2 anni con me e la mia famiglia. È venuta la mia zia che si è trasferita invece a Santa Monica, lavorava a Hollywood, faceva il quality control sui doppiaggi dei film che allora venivano doppiati là. Infatti da degli immigrati, quindi ci sono dei film del 30 così, con degli accenti sardi, calabresi, toscani, cioè, su queste donne con le Sicilia finte che ci facevano l'ombra sugli zigomi. Ecco, comunque, parto da lì. Beh, è giustissimo, trovo. Mai cosa più giusta che le quando si hanno degli zigomi. Poi allora non era possibile. Quando allora non era possibile gonfiarsi come adesso.
È giusto.
Ecco.
Perché non c'era.
Comunque, o ce li avevi, o si cercava a togliersi dei molari come se ce l'avessi. Comunque, e da Cuba poi è scoppiata un po' questa roba della rivoluzione, no? Mia mamma descriveva come gente troppo agitata, perché mia madre non amava stare là. E allora qualcuno mi ha detto che stava scoppiando una rivoluzione, perché era una donna
un po' vaga.
Così. No, Cuba, c'è troppa agitazione, la gente strilla, ma perché strilla? Mamma, c'è una rivoluzione. Vabbè, comunque, è così. E poi dopo mi sono spostata a Fort Worth, vicino a Dallas, poi a Chicago, dove mi sono spostata, poi ho avuto un periodo spagnolo, un periodo inglese, di cui non parlo, un periodo molto così aggressivo, che mi piaceva il metal, quello peso, no? Judas Priest, tutta questa roba molto
ci piace.
E poi invece così un periodo romantico parigino, e poi un periodo invece mugliebre a Bruxelles, dove mi sono sposata con mio ultimo marito, che non c'è più. Dopo la morte di mio marito ho avuto una specie di chiusura un po' all'esterno, sono tornata a Firenze sperando di fare come fanno gli elefanti, ma sempre però molto
hanno
magra.
Buona memoria, poi gli elefanti alla fine.
Parliamo di memoria.
Sì. Parliamo di memoria,
ecco.
Non di tazza.
No, 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 certo, certo.
Ecco, è come l'elefante che se le avessero fatti, non si può dire, ho fatto come hanno fatto le giraffe, vanno a morire.
Sì, no, sì,
non funziona. Ecco, e poi invece quando sono venuta in Toscana, sono tornata in Toscana, ho ristabilito un rapporto con mio nipote Giacomo, il figlio di mio fratello Gerardo, che è un tatuatore, un piercer, un tatuaggio molto estremo, ma molto, tutti dicono che è impresentabile, ma io trovo che ci sia adesso della gente al governo che è molto
siamo d'accordo con
d'accordissimo
te. Potremmo aprire veramente un bel capitolo su questo,
potremmo aprire vari
esatto.
Sia per bruttezza sia per credibilità.
Esatto, brava.
No, io invece mio nipote è bello, è veramente ha fatto un lavoro d'arte su di sé. E lui mi ha introdotto ai suoi amici portava questa sua zia un po' grulla nei centri sociali, al giro con i concerti, eccetera. Ho ripreso un po' di guizzo, come si dice. E così ho ripreso un po' di vitalità. E da allora è nata un po' la Drusilla Foer che fa i concerti, che canta, che ha fatto televisione, cinema, radio, insomma tutto quello che mi capita, perché a questa età, ragazzi miei, voi che siete giovani, ogni lasciata è certa,
più o meno,
perché ti rompi un femore e poi addio a Drusilla Foer icona,
giusto,
la fai vedere come una Barbie rotta su una carrozzella, capisci?
È vero,
e quindi invece è bene aprirsi e aprire la faccia, il cuore, il respiro a ciò che la vita ti offre a qualsiasi età. E io di questo ho fatto sempre un po' la mia la mia scelta.
Sì, un po' la filosofia di vita, vero Drusilla?
Ma sì, bisogna vivere i luoghi dove si vive, affrontare e entrare in contatto con le persone che si incontrano, ma in profondità. Sì. Cioè cercare sempre le persone, cercare il contatto con loro, e si scoprono delle cose meravigliose e questo arricchisce anche te, ecco.
È vero,
Elegantissima, racconto tutto un po' le fasi della mia vita, da bambina a Cuba con la cuoca siciliana napoletana che mi ha insegnato a cantare, poi la mia attitudine che avevo a spiare dietro le tende con questi piedini fuori, chissà quante volte mi hanno visto, però sono stata anche non vista, perché ho anche assistito a degli approcci fisici, perché non capivo bene. Ho anche visto il primo schiaffo, ho sentito il rumore del primo schiaffo di una lite dell'autista del Barbo con questa cameriera creola Alonza, che era una stronza terribile, e comunque non si meritava quello schiaffo, ma ho sentito questo rumore che in casa mia non avevo mai sentito, e non c'era la televisione che si vedeva da qui. Mi ha tranquillizzato il fatto che mi ricordasse il suono dell'applauso.
Certo,
e quando l'ho raccontato alla mia mamma, lei mi ha spiegato che quella era una cosa brutta, non era un applauso. E poi dopo canto una canzone sulla follia di un amico che evocava l'anima della compagna morta, golosa, stropicciando le cartine dei cioccolatini, sperando che lei scendesse e sentisse il rumore del cioccolato e quindi per gola scendesse e tornasse da lui. Una canzone di Don Bacchi bellissima che si chiama Sognando, che è stata cantata anche da Nina. E Don Bacchi ha un concerto proprio venuto a ringraziarmi sul palco piangendo, commosso, perché ne abbiamo fatto una versione molto intensa. Poi canto una canzone di Millì, che è una signorina delle vostre parti, che voi conoscete, certo. Poi canto della cosa di David Bowie, che ho incontrato un paio di volte, una delle quali mi ha invitato a prendere il parmigiano che era tutto padre.
Hai capito.
Sì, perché si è sposato a Firenze.
Sì.
E io l'avevo incontrato negli anni 70 a Londra. Vabbè, così non è che abbiamo passato una serata insieme, me l'hanno presentato, abbiamo chiacchierato un po'. Poi a Firenze ho visto in un ristorante che si chiama Il Troia.
Sì. Ah, ecco.
Parolaccia.
No, c'è anche una città.
È una Ecco, sì, è una, sì, una città insomma, che non fortunatissima. Sì.
Non, beh, però, vabbè.
Mentre questo è una vecchia trattoria dove ci si alza, si prende il pane, sta un po' come a casa, un po' esclusiva ma molto familiare. E lì ho visto una signora bella, una bellissima donna con questi capelli mori tutti dal dietro, ho visto che avevano finito di mangiare, c'era il parmigiano, mi sono avvicinato, ho detto, ho visto lei, ho capito che in inglese, gli ho chiesto se potevo prenderlo, poi mi ho spostato lo sguardo e David Bowie mi ha detto you have to,
no.
Così. E ho preso il parmigiano e sono
visto.
Andato via,
ecco. Bellissimo. Quando, però,
e quindi
tanti aneddoti, c'è
comunque c'è tanta poesia nella, in questa tua vita,
sì.
Devo dire,
sì.
Capisco il ganzissima, capisco l'eleganza, sì. Con cui hai attraversato, sì. Tutto questo periodo, e questo è molto bello,
affascinante, assolutamente
affascinante.
Ma sai, l'eleganza è un falso storico, io dico sempre, l'eleganza è una cosa che non esiste, esiste l'autenticità,
sì,
io conosco donne che si coprono di marchi, che ritengono di essere eleganti perché
sono griffate magari solo, vero, certo,
però il fatto, l'eleganza è sentirsi a proprio agio, ecco, io trovo che ci sono delle, basta che una donna abbia un buon rapporto con se stessa e sa cosa mettere per essere in linea con quello che è, quella è già eleganza, quella
sì,
è già eleganza.
Sì.
Non è ciò che si mette, ma essere se stessi il momento in cui lo si mette.
Sì.
E quindi questo fatto un po' che anche per educazione familiare, anche io sono stata molto fortunata perché i miei genitori sono stati, mi hanno proprio spinto all'autenticità, a dire sempre quello che penso, al confronto, eccetera.
Beh.
Questo fa di me, insomma, una persona molto fortunata, perché oggi è così, o i figli non si ascoltano o gli si impongono dei pensieri. Invece in casa mia c'è sempre, è una famiglia, ho avuto un'educazione molto anticonvenzionale, anche se è una famiglia, ammetto, nata in situazioni privilegiate, ma proprio in virtù di questo privilegio, che è stato sempre considerato un privilegio, si è sempre sentito il dovere di essere in linea, informati, critici verso se stessi e aperti agli altri. E quindi,
questo è molto importante.
Questo è molto importante.
Sono un'icona che, insomma, è una roba più un po' da morte, l'icona.
No, 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 no.
Ma io faccio sempre le corna quando mi dicono che sono un'icona. Ma un'icona di che? No,
però è un'icona di stile,
alta
di tutto.
E magra.
No, no. Senti, Drusilla, tanto oggi rimani con noi ancora un po'. Io manderei una bella canzone.
Ma tu sei pronta a indossare i guantoni?
Adesso ti spiega perché.
Certo, io sempre.
E allora sentiamoci.
Io i guanti li indosso sempre volentieri.
E questi sono
da box,
da box.
E allora cosa ci ascoltiamo?
Adoro.
Perché noi ci sentiamo Marco Mengoni con Muhammad Ali.
Sì, ascoltiamoci.
Wow.
Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità. Che la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a 100, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. Che tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring. In piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo.
bilancio si perde da sempre. Da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, meno male tutti i giorni. A incassare la vita sul ring. In piedi come Muhammad Ali.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, sempre poltronissima con Luca e Max e con Drusilla Fore che è sempre in linea con noi, siamo felicissimi. Sì. Io volevo anche ricordare che c'è una canzone molto bella, una rilettura di una bellissima canzone di I Will Survive. Vero che c'è anche un video molto bello. Vero,
sì, Drusilla. Sì, questa pazza, non si sa come mai vestita di paillette in mezzo a un bosco.
Adoriamo.
Ma sì, ma che ci va dove si dai di me?
Scusa.
Comunque, I Will Survive ricorda il mio periodo newyorkese. Io ho vissuto a New York fino alla fine degli anni Ottanta, dall'inizio degli anni Settanta. Sì. Era proprio il periodo in cui bisognava vivere a New York, perché lì accadeva tutto.
Sì.
Soltanto dovevo lavorare, perché poi noi, insomma, ho avuto un po' di soldini, poi poi sono morti i miei genitori, abbiamo venduto la fattoria, abbiamo venduto tutto quanto, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto si è posto il problema del lavoro. Avevo appena divorziato dal mio primo marito, sì, che era un costruttore di casseforti per appartamenti,
okay, sì,
un uomo orrendo, pessimo, cioè era sexy, ma poi alla fine quando lo si scopre orrendo finisce anche il sesso. Sì, però carino, si è fidanzato con un arredatore di Boston.
Hai capito, quindi della serie ha capito poi quando era la sua strada, un po' tardi,
un po' tardi,
però, ma succede a tanti, poi tutti,
poi tutti quei Monet in casa, tutti quei fiori in casa ne avevano un po' insospettito.
Immagino.
Credo di sì.
Il sesto senso.
Credo di sì. Troppe console, troppe Monet. Comunque, a New York avevo un negozio di abiti usati.
Sì.
Che si chiama Second Hand Room, che poi dopo ho capito che la traduzione, io l'avevo presa da una canzoncina di un musical che si chiama Second Hand Rose, e in effetti la traduzione è Drusilla, una donnaccia di seconda mano, cosa che tendo a non smentire.
ma non è vero.
Ma sono stata piuttosto birichina.
Hai fatto bene.
Quanti mariti hai avuto?
Solo due.
Bello, era
solo due. Okay. No, perché un'intervistatrice che è antipaticissima, che voleva cercare del fascino a tutti i costi,
del gossip,
quello che dicevo, ma lo decideva lei.
Birichina.
Ecco. Gli ho detto che avevo messo sotto terra cinque mariti, così ha smesso di parlare.
Benissimo. Okay. Benissimo.
Vabbè. Torniamo.
Benissimo.
È anche un po' un metodo.
Sì.
Sì, certo. mentire può essere utile se affidi bene, chiaramente.
Giusto.
Dicevo, a New York avevo questo negozio d'usato, che era un piccolo negozio nel Village, che era una stanzina piccola, ma dietro avevo un grande magazzino dove io accumulavo gli abiti usati che mi facevo mandare dalle mie amiche un po' nate bene, con le mamme moribonde che avevano piene gli armadi di vestiti di sorelle Fontana, cappe di Elsa Schiattarelli, smoking di Caraceni, e quindi così facevo un po' censivo le morte di queste vecchie coetanee della mia mamma, più o meno di mio padre, e compravo il guardaroba e lo vendevo a New York. In questo second hand room, ma dietro dove accumulavo questi vestiti era troppo grande lo spazio, allora avendo avuto la smania dell'inchiodo decorator, ho detto ma ci metto due divanacci e un tavolo nel mezzo. Due divanacci usati che avevo comprato nel Bronx, non le dico in che stato erano. però lì ricevevo tutti i miei clienti che poi gli offrivo il vino, il Chianti, che mi facevo mandare alla Toscana, gli davo il pane con l'olio, loro si provavano i vestiti, lo compravano. E si è formato una specie di salotto culturale, perché venivano star, artisti, pensatori, scrittori, sceneggiatori, musicisti, che era una cosa piuttosto tipica del New York di quegli anni,
sì.
Perché questi punti di aggregazione domestici, sì. Non c'era solo la Factory, no? Dove sì. C'era un genio e 20 tossici vestiti bene, ecco, che ha un po' a traino. No,
sì.
Il mio second hand rose, il mio second hand rule era un punto di incontro di persone di grandissima personalità, e lì ho incontrato molte persone carine, interessanti, sì. Ho imparato tantissime cose, poi si commentavano i libri, Truman Capote, insomma quel periodo lì, no? New Yorkese,
certo,
molto vivo.
Beh.
E poi a una certa ci si metteva qualche capo eccentrico,
sì.
No? Qualche Capucci sbertucciato di qualche marchesa toscana,
sì, sì.
Che non le dico, tutte nane, quindi erano tutti tre quarti, vabbè. sì, Dionne Warwick adorava, ma sembrava un baby doll, un vestito da sera lungo che stava magari a una duchessa toscana, a lei era un baby doll.
Beh, sì.
Vabbè. E poi si andava a ballare.
Festa dopo.
E io ballavo come una pazza.
Immagino,
ci credo.
Sì. Ballavo, mi stropicciavo, bevevo, baciavo chiunque.
Oh.
Mi piaceva baciare. E ci si baciava. Se non mi chiedeva se lo potevo baciare, ho baciato uomini, donne. Io trovo anche per gentilezza uno.
Certo,
lo fa.
Ma certo. Ci sta.
Ecco, però, insomma, ero giovane, ero abbastanza giovane, ero piuttosto appetibile. Essendo una molto secca, ero anche di moda.
Ah, ecco, perché sei sempre stata secca anche, quindi...
Sì, io sono stata molto complessata da questa cosa, perché sono cresciuta a Cuba, dove le bambine avevano già il seno a 12 anni, queste pelli belle, formose. Io avrei voluto essere una di quelle donnine che andavano di moda con i polpacci da centravanti.
Certo.
E invece mi è toccato lo stacco di coscia di un metro. Vabbè, me ne farò una ragione.
Ma certo.
Sì. E quindi andavo a ballare, e ho sempre... quel periodo è proprio I Will Survive, era remixata già, il remix da allora, che qua non c'erano, no? C'era il jukebox qua in Italia,
sì.
Quasi. L'ho sempre ballata senza pensare, pensando a quel testo in modo allegro.
Sì.
Poi un giorno l'ho letto, perché l'ho scaricato, no? Da internet.
Sì.
Da internet, come dicevo
internet.
Fino a qualche tempo fa.
Internet.
Sì, perché, sì, mio nipote diceva, chiamavo il computer e il calcolator, e lui mi telefonava delle ore, sei una vecchia, sì. Insopportabile. Vabbè, comunque ho scaricato le parole e gli abbiamo dato una chiave molto malinconica, come di rivincita di questa donna che sa che sopravviverà.
Sì.
E quindi è un'interpretazione molto particolare, anche un invito a noi donne e a tutti i tipi di essere umano respirante,
sì.
E pensante, di pensare che fino a che ci si è,
sì.
Sulla terra, fino a che abbiamo delle mani che accarezzano, dei piedi che camminano, delle teste che pensano, dei capelli da pettinare, direi. Ecco, fino a che abbiamo tutto quanto e un cuore che batte, bisogna pensare che noi bisogna superare tutto quanto.
Sì,
e la sopravvivenza è un termine che nemmeno molto amo, perché vuol dire vivere sopra a qualcosa, invece bisognerebbe vivere accanto a ciò che si è vissuto e portarlo a braccetto come un vecchio amico e come un'esperienza. Ciò nonostante abbiamo dato un'interpretazione con il maestro Gori, il maestro Di Leo e il maestro Gori, Nico Gori,
sì.
Molto malinconica e anche un po' aggressiva, sì, diciamo una canzone che amo moltissimo.
Molto bello, molto bello, ma anche perché a me piace molto Drusilla per una cosa in tutto questo racconto che ci stiamo
emozionando anche
emozionando,
oggi,
emozionando,
è un aneddoto divertente, ma insomma l'emozione è forte.
È quello che ha detto all'inizio, che ritorna sempre, essere se stessi.
È vero, Max,
vivere tutto quanto,
sì.
Prendere tutte le emozioni in modo autentico,
sì.
Brutte, belle,
sì, ma
riempirsi.
Quando... Sì, dunque mi permetto di contraddirti. Riempirsi
di esperienze,
a qualcosa dentro di abulimico, direi di accogliere. Bisogna aprirsi, sì, scegliere e accogliere. Le fasi sono tre. Sì. Non bisogna prendere tutto come uno tsunami sul viso. Sì, sì. Bisogna aprirsi, saper scegliere cosa può arricchirci, cosa, dove c'è un territorio di scambio anche su cosa accade, e poi accogliere. E accogliere la vita è una cosa veramente molto molto importante. E io insomma sono un po' così, cioè nel senso sono stata abituata, educata, e fortunatamente ho avuto dei genitori e una famiglia che mi ha insegnato che non esiste il pregiudizio. Pensi che la mia nonna toscana, Tolomei, quindi una grande ama, super, mamma mia, una signora così, che quando una volta mia madre andò a cena e aveva i pantaloni, la invitò a cambiarsi, e mia madre disse: ma siamo solo noi in casa? E lei disse: no, c'è il servizio. Perché non voleva che si mettesse i pantaloni, non ci voleva una donna in pantaloni, per dire. Ciononostante, quando io gli chiesi il perché, il perché di un bacio, perché vennero, mi ricordo un giorno a colazione, due giovani storici dell'arte inglesi che stavano vicino a Luca, bellissimi, e andarono via appena finita la colazione perché dovevano prendere un aereo, e vidi che in macchina si baciarono.
Sì.
E dopo andai da mia nonna e gli disse: ma perché si sono baciati quei due uomini? E lei mi disse: perché si piacciono.
La verità, infatti.
Capito?
Così, limpida.
Questa donna che non ammetteva che una signora andasse a tavola con i pantaloni perché c'era il servizio, ciononostante ha spiegato a una bambina di 8 anni che quei due uomini si baciavano solo perché si piacevano.
Sì, in modo diretto, perché in modo così naturale.
Sì. Che palle tutta questa complicatezza, anche questa roba delle famiglie, mi innervosisco così tanto. Ho sentito oggi una roba alla radio di uno che ha scritto una lettera del natura, del contro natura, ma la natura è ciò in cosa accade, in cosa accade. Mi ricordo un'intervista di Pasolini, non mi ricordo se è Prezzolini, un uomo nato di due secoli fa.
Sì.
Il quale vi disse: ma esiste la contronatura? E questo vecchio intellettuale, poeta, non mi ricordo esattamente chi fosse, vabbè, adesso dopo cerchiamo e vediamo meglio.
Sì.
Disse: ma l'uomo di per sé vive contronatura, perché di per sé vive l'influenza del sistema sociale.
Certo.
E il sistema sociale va contro la natura, perché camminiamo con le scarpe e
cerca di dare ordine.
Dovremmo essere scalzi. Se due uomini si baciano, una roba che avviene, cioè, capisci? Quindi perché avere giudizio? Perché avere bisogna accogliere quello che accade. Non le dico di Verona cosa penso.
No, ma infatti dovremmo aprire bel capitolo. Ma anche noi non possiamo,
anche noi non possiamo dirlo.
Cosa pensiamo di quello?
No, ma io vorrei che mi indicassero.
No, ma infatti
sarei
veramente
molto
una
bello,
delle, voglio dire, mi attaccherei alle giugulari no, ma è una roba. Cioè,
no,
detto questo, tutti possono dire quello che vogliono, ma non andare contro la libertà che è conquistata e non invitare della gente che vuole lapidare.
Esatto, proprio quello, quello.
Neanche il Medioevo, peggio. Drusilla, io inviterei però tutti gli amici di Poltronissima a venirti a vedere, insomma, martedì 16 aprile al Teatro Manzoni di Milano, perché è un teatro fantastico, bellissimo. Il dottor Arnone
sono molto emozionato. Sai che poi, invece, ora vi interrompo, ma mi sto prendendo troppo tempo.
No, ne abbiamo ancora un pochino.
Tanto
concludiamo con te.
Allora vi do una novità.
Drusilla, sì.
Sto preparando un progetto musicale col maestro Franco Gozzi.
Ma verrai a Torino?
Un disco.
Un disco?
Oh! bello! No.
Cioè io penso sempre al tentatore giri, quella cosa nera, sì, col buco, sì, nel mezzo.
L'LP, sa, l'LP.
Magari sarà Spotify, sarà questa roba qua.
Anche perché sei molto social, Drusilla. Tu fai tanto così, ma io lo so che sei social. È molto, quindi insomma.
Sì, pipolo ogni tanto.
Che carino.
Non sono molto una di queste cavallette delle mie amiche che stanno lì tic-tic-tic con delle mani, con le extension, con le unghie finte che battono. Vabbè, comunque. Un disco di canzoni di grande vecchie querce della musica italiana, di vecchi autori, tutti inediti, alcuni sono stati scritti per me, da autori molto di no, molto celebri, e sono onoratissima.
Che bello,
un po' cuffie agli orecchi, occhiali da sole in sala di incisione, chissà perché, lo si fa perché non truccarsi, immagino.
Anche quando andavi in radio, Drusilla, facevi così, con gli occhiali scuri,
un po' di mistero,
un po' di fatica,
quella sì,
un po' di fatica già la mattina, così quello che vedo nello specchio non mi soddisfa. Però comunque un disco di inediti prodotto dal maestro Franco Godi, sono molto contenta, ve lo volevo dire, volevo pigiare.
Grazie, hai fatto molto. Allora ci torni a trovare, che
ci torni a trovare, così ne parliamo.
Anche le canzoni e tutto, se ti fa piacere, Drusilla.
Tutte canzoni un po' così, un po'. Diciamo, sì, un po' non vecchio stile, le canzoni d'amore che si ricordano.
Questo ci piace.
Così, io spero di, così, che qualcuno sulla terra si ricorderà di queste canzoni. Sì. Concludiamo.
E poi ti invitiamo ufficialmente, però anche qua a Torino. Noi sai che registriamo dal Politecnico di Torino, l'università, insomma, ci fa piacere. Quindi l'invito ufficiale.
Amerei molto, perché questi luoghi di formazione, questi luoghi di informazione, questi luoghi che creano cultura e creano personalità artistiche, ma anche non solo, perché ogni luogo dove si studia e ogni luogo dove si creano delle menti pensanti. Questi luoghi sono benedetti da tutti gli Olimpi del cielo, da Iside a Dio a Giove, che immagino sempre un gran bono.
È un gran bono, diciamolo.
Meglio puntare in alto.
Ma assolutamente,
sempre.
Assolutamente sì. Allora invita tutti i nostri amici, Drusilla.
Sì, a venire al Teatro Manzoni.
Allora, venite al Teatro Manzoni. E questa è fatta. Il mio spettacolo è uno spettacolo croccante, divertente, commovente, ride, ma anche qualche lacrimuccia viene fuori. È uno spettacolo con della bella musica, perché ci sono dei bravi musicisti. Io sono vestita molto bene
e
mi piace raccontare al pubblico quello che mi è successo nella vita, come lo racconterei a una cena intorno a un tavolo, massimo di 6 persone, perché di più mi dà i nervi. Però appunto un teatro così grande, in luoghi grandi come teatro, il mio atteggiamento è lo stesso di una serata in casa con amici. Quindi venite, si ride, ci si commuove e spero che ci sia uno scambio anche, perché il teatro non è fatto da chi lo è sul palco, ma c'è chi parla e c'è chi ascolta, e questa è la cosa che mi emoziona del teatro, devo dire.
È la cosa più bella, anche
a
noi,
insomma, promuoviamo il teatro in radio, ci fa veramente molto piacere, perché c'è una grande emozione continua, assolutamente
tutti intervengono, pubblico e chi sta sul palco.
Assolutamente il teatro è fatto anche dai silenzi plumbei che si formano, si dice plumbei?
Sì, assolutamente
si dice, bene, non sapevo in francese, certo in italiano, che si creano così, no? Quello fa parte anche del teatro.
È vero.
E quindi il teatro è fatto da tutti e vorrei che ce ne fosse di più.
Ma ci anche lavoriamo, noi.
Ci lavoriamo tutti, Drusilla, grazie di essere stata con noi.
Tanto adesso la puntata sta finendo, io ti ringrazio tantissimo, Maxone anche. È stato emozionante davvero.
È stato proprio
un grandissimo piacere.
Anche a noi.
Grazie Drusilla, grazie davvero di cuore. Io ringrazio davvero di cuore Drusilla. Drusilla Foer per essere stata con noi. Sì. Ringrazio Anna Buonaiuto che è intervenuta. Ringrazio il Teatro Manzoni che ci ha dato questa opportunità di promuovere grande teatro. Il dottor Arnone.
È vero.
Sì, e Manola è vero. Per tutto questo. Io ringrazio i nostri amici che ci hanno ascoltato di Radio Sonata e Radio Onde Quadre. Ringrazio il nostro regista Francesco. Che ci ha accompagnato anche oggi.
Francesco,
caro. Ibernatore.
Ibernatore.
Un bacione al nostro esatto, te lo baciamo dietro. Che ti ha chiamato prima. Grazie di cuore a tutti, l'appuntamento per Poltronissima è per venerdì alle 19. Un abbraccio grande, non dimenticate però mai Poltronissima.
La buona abitudine è di andare a teatro, ma non solo.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.